Presidente, ok. Ma ringrazio della ricchezza del dibattito. Riprendo alcuni temi. Ma intanto per cenni, ovviamente cercando di così fare un discorso omogeneo. Intanto tutta questa discussione, questa delibera, gli atti correlati si inquadrano nel progetto, chiamiamolo così, complessivo dell'integrazione scolastica del nostro paese, che è un progetto particolare, che nasce dalla scommessa fatta solo in questo paese sul fatto che i ragazzi disabili, ne ha parlato bene la consigliera Cornea, possano percorrere il loro iter scolastico nella scuola di tutti. Abbiamo evidenze scientifiche del fatto che questo fa bene a tutti e ai disabili. Vengono da tutto il mondo, non a Modena ovviamente, non solo a Modena, a vedere come facciamo e a copiare questo modello, che si basa sull'abbandono dell'idea del percorso speciale, quindi appartato, quindi separato, di abbandonare questo e abbracciare l'idea di un percorso integrato con figure di sostegno, da qui il costo maggiore. Uno degli elementi che non si considera quasi mai rispetto ai costi dell'educazione nel nostro paese raffrontati con quello degli altri è l'incidenza forte degli insegnanti di sostegno, qui parlo di quelli statali naturalmente, assente, che manca totalmente in sistemi scolastici di altri paesi. Questo però è il quadro, quindi abbiamo scelto, il nostro paese ha scelto, poi se qualcuno pensa che sia stata una scelta sbagliata, insomma bisogna andarla a dire in altre sedi, di fare questo percorso. Secondo aspetto, ancora molto interessante, posto dalla consigliera Sala, la vita dei disabili è più lunga. Quindi più lungo e, aggiungo, più costoso è il percorso scolastico. Il percorso scolastico che si è allungato per loro dentro a un processo più generale di allungamento delle fasi formative iniziali della vita di tutti. Fino a non molti decenni fa si andava a scuola fino alla quinta, si andava bene, adesso si va a scuola fino all'università. Quindi, questi sono, credo, parametri generali all'interno dei quali inserire il nostro ragionamento. Altro aspetto che è stato toccato da moltissimi interventi è stato quello delle funzioni e della necessità, che io condivido appieno, di specificare le funzioni proprie di ciascuna figura, perché non ci possono essere spazi scoperti come non ci possono essere aree di sovrapposizione. Su questo siamo assolutamente d'accordo e bisognerà lavorare con le scuole in questa direzione, perché questo non è una questione che riguardi, che sia attinente all'appalto dei servizi, ma alla cultura dell'integrazione in questa città. Un approfondimento sul tutto. Innanzitutto ringrazio il consigliere Cotrino della descrizione ineccepibile che mi ha risparmiato così di tornarci sopra. E quindi lì di quello stiamo parlando. Poi è una figura che sul piano provinciale, non negli accordi, sul piano provinciale viene letta, intesa, interpretata in modi diversi? Sì. Questo ci aiuta? Ha ragione la consigliera Rossi? Certo che no. Il fatto che ci siano trattamenti economici in tutte le situazioni della provincia dove i tutor comunque ci sono, ma che questi trattamenti economici siano assolutamente disparati sul piano quantitativo e qualitativo ci aiuta? No, però questo non, dal nostro punto di vista ancora non può e non deve equivalere al fatto di dire ok, ci rinunciamo e non se ne parla più. Terreno complicato. Mi riallaccio in questo momento della replica al tema dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Ricci e incentrato sul PEA e sulla figura del tutor, che non vanno e non sono confondibili. Si parla di continuità del lavoro, dell'attività, io credo che questo sia un obiettivo da perseguire anche attraverso le modalità di aggiudicazione. Si parla di formazione non iniziale, ma formazione continua, formazione in itinere, e si parla di integrazione con gli altri docenti. Allora, ha ragione la consigliera Rossi quando dice ma le scuole sono autonome e quindi cosa andiamo a chiedere al sindaco di impegnarsi per? Però attenzione, da un lato credo che non possiamo dire le scuole sono autonome, quindi non possiamo chiedere questo loro, e nello stesso tempo dire le scuole dovrebbero far sì che i ragazzi coetanei svolgessero la funzione dei tutor, anche qui c'è un'autonomia delle scuole, quindi o l'uno o l'altro, possiamo parlare alle scuole o no. C'è, in questa apparente contraddizione, c'è un luogo che ricompone questo tema, è quello dell'accordo distrettuale. Noi fra 10 giorni, quando inizierà il percorso di approvazione degli accordi provinciali, quelli che il consigliere Cotrino diceva sono del 2005, si è praticamente concluso il percorso di rinnovo, contemporaneamente avvieremo quelli distrettuali, cioè quelli che riguardano il comune di Modena come distretto numero 3. E questi accordi chi li firma? Questi accordi vengono sottoscritti dal comune che garantisce degli impegni, dalle scuole che garantiscono degli impegni e dall'ASL che garantisce degli impegni. Cioè è il patto cittadino rispetto all'integrazione dei disabili. In questo contesto, quando il comune mette delle risorse, io credo che ci sia da parte di tutti la legittimità di provare a ragionare su passi in avanti nell'utilizzo delle figure all'interno delle scuole. Quindi il luogo c'è, è un passaggio culturale molto importante, ma credo che se condividiamo il principio sia possibile e doveroso lavorarci, perché è vero che questo appalto, questo affidamento a servizi, lo torno a dire, deve inquadrarsi in un quadro concettualmente più ampio, in un accordo che adesso è in fase di rinnovo e sarebbe stato meglio che fosse già stato rinnovato, perché così poi il discorso veniva più fluente e più coerente, però in un accordo, in un luogo politico e tecnico nel quale la richiesta di questi impegni reciproci dovrà essere posta in modo forte. Passo agli aspetti più generali rispetto relativi a questa delibera, partendo dall'intervento del professor Pellacani. Lui chiede, dice io mi aspettavo segnali, adesso non c'è, beh. Ah no, c'è, io mi aspettavo, c'è, no, guardavo là, dico, mi è sfuggito, ok, mi aspettavo segnali. Ma io francamente chiedo, ma quali? Nel senso che più che appaltare il servizio, più che ridurre il costo di questo appalto, più che introdurre elementi di riorganizzazione, che segnali si aspettano su questo tema dall'amministrazione? Cioè, se il segnale è togliere, rimettere in discussione su un tema come questo l'universalismo, credo che il segnale non arriverà. Nel senso che io sono disponibile ad affrontare tutte le difficoltà economiche, a far stare il 4 nel 3, tutto quanto, ma non sono disponibile a cambiare la visione della società. Io credo che noi siamo su un filo molto difficile, su un equilibrio molto difficile da mantenere, però credo che questo equilibrio debba essere mantenuto, almeno ci si deve provare. L'altro tema che mi interessa molto è quello della concorrenzialità, cioè si dice vinceranno le solite ditte, non lo so, vedremo. Però io ricordo che anche per altri appalti, penso a quello della mensa, sul quale, rispetto al quale sono state fatte le stesse accuse, mi può lasciare qualche minuto ancora? Sono state fatte le stesse accuse di mancanza di concorrenzialità. Io ricordo che noi avremmo potuto, allora e adesso, invitare 5 ditte e affidare a una delle 5 ditte scelte da noi somme di questa entità. Noi adottiamo una procedura che rappresenta, che ha al suo interno il massimo della concorrenzialità e il massimo della trasparenza, cioè seguiamo le normative CE. Più di questo non esiste e noi abbiamo fatto la scelta di andarci a imbarcare nella utilizzare le modalità più complesse. internazionali, ribadisco, più difficili ma più trasparenti sul piano della concorrenzialità che oggi esistano a livello europeo. Avremmo potuto fare un'altra cosa a proposito di concorrenzialità. Quindi sono io che chiedo quali sono le modalità maggiormente trasparenti e maggiormente concorrenziali rispetto a quelle che abbiamo individuato, potendone scegliere altre? Io la risposta non ce l'ho, perché secondo me non ne esistono. Arrivo all'ultimo punto, mi manca pochissimo, il discorso dei due emendamenti. Allora, quello del passaggio da 3 più 3 a 4, se il Consiglio indica questo, ovviamente lo applicheremo. In realtà ricordo che il tempo 3 più 3 è legato allo sforzo di stabilizzazione, alla richiesta di impegno di stabilizzazione del personale, alle ditte che, come dicevo in presentazione, forse cioè, non è possibile, non è praticabile chiedere di fare contratti a tempo indeterminato per alcune centinaia di persone dando una prospettiva triennale. L'altro aspetto interessante, sicuramente più vero, delle cose che cambiano e quindi del tenersi aperta la porta alla possibilità poi di intervenire e modificare, ma se ci pensiamo è più presente in un 3 più 3 che non in un 4, perché il 4 sono 4, il 3 più 3 sono 3, se cambiano le cose possiamo non applicare la proroga. Comunque, detto ciò, prendo atto. L'altro aspetto, invece, lo ritengo molto rischioso, l'emendamento del consigliere Torrini sulla proposta di modificare il punteggio per la qualità, diciamo, dal 70 all'80, tra il 51 e il 60. Allora, ricordo che con DPR 207 del 2010... è stato emanato un regolamento nuovo, applicativo del decreto legislativo 163, che modifica dà indicazioni diverse rispetto al passato sul modo di rapportare, sulla relazione tra qualità e prezzo. Allora, giustamente, molto giustamente, il consigliere Torrini diceva: attenzione, le differenze di prezzo in un appalto come questo sono differenze relative agli stipendi del personale, sostanzialmente, perché si dà personale, quindi bisogna stare molto attenti a questo. Benissimo, se una ditta offre 99 e una ditta offre 100, in questa ipotesi la ditta che offre 99 prende 49 punti e la ditta che offre 100 ne prende 0. Questo cosa significa? Significa che per la ditta che offre 99, quindi poco tanto più basso, c'è la quasi certezza di essersi aggiudicata l'appalto, perché non c'è un sufficiente margine per recuperare lo svantaggio dello zero, di chi parte da zero, in termini di qualità. Allora, con questo nuovo DPR, nuovo nel senso che è del 2010, si sono sostanzialmente estremizzate le differenze. Quindi un rapporto qualità-prezzo qualità-prezzo così basso, di fatto ci mette nelle condizioni di fare l'aggiudicazione a chi dà meno, perché è impossibile recuperare in termini di qualità. Allora, se vogliamo far pesare maggiormente qualcosa, possiamo invece dire siamo all'80, arriviamo al 70, però non possiamo discostarci di molto da quel range. Non solo perché premiare la qualità è bello, perché qui serve la qualità e tutto questo, ma perché davvero rischiamo, soprattutto in un appalto di questo tipo, dove le differenze di prezzo sono differenze sul personale e dove il DPR 207 del 2010, che è il regolamento applicativo nuovo, estremizza queste differenze e di fatto fa scattare delle differenze da zero al massimo del punteggio. Quindi per questo io ho qualche dubbio sul discorso dell'emendamento 1, ho espresso le mie osservazioni sull'emendamento 2, direi, e ho concluso. Grazie.
Apriamo.